Prossimo da parte di Sara, questa sorella che vive in Paraguay. Cari fratelli, è sempre un piacere ascoltarvi e anche se a volte non riesco a farlo in diretta, cerco sempre le registrazioni. Volevo fare una domanda a fratello Giuseppe, in quanto spesso l'ho sentito nominare testimoni di Geova e mormoni quasi come se fossero sullo stesso piano nostro, come se fossero cristiani come noi. Per quel che ne so, purtroppo, loro non riconoscono la deità di Gesù, anche se lo nominano spesso. E in più hanno altra letteratura che loro ritengono più importante della Bibbia, così come c'è scritto sulla prima pagina del libro di Mormon. Qui vicino a casa c'è una chiesa mormona e spesso quei giovani ragazzi missionari passano da qui. Hanno suonato spesso alla nostra porta. Hanno mangiato con noi e abbiamo potuto scambiare le opinioni. Ma è molto difficile che loro tralascino l'autorità che ha quel libro. Volevo sapere cosa pensi e cosa fate voi per evangelizzarli. Grazie, un abbraccio in Cristo.
Grazie Sara dal Paraguay. Come vanno le cose in Paraguay? Gloria al Signore. Allora, e voglio parlare un po' dei pericoli del settarismo, vorrei dire qualche cosa, e come guardarcene dal settarismo, che il diavolo ha settarizzato tramite i culti di personalità. Dunque, com'è che evangelizzare i mormoni e i testimoni di Geova? Beh, io li ascolto per un minuto o due, e cioè il modo che faccio è questo, li ascolto, un minuto o due, finché lo Spirito Santo mi dà una scrittura. Cioè, sto in silenzio a ascoltarli. E quindi, se vuoi essere rispettato quando tu parli, e bisogna che rispetti gli altri quando loro parlano.
Amen, amen.
Va bene, evitare quelle brutte discussioni. Allora, quando ricevo la scrittura, interrompo il loro discorso e do la scrittura. E loro di solito cominciano ad annaspare nell'acqua e cambiano discorso. Perché le scritture sono potenti, è come una mazza che spacca la roccia. E loro cosa fanno? Loro cambiano discorso. E loro di solito fanno così, specialmente i testimoni di Geova. E allora gentilmente li riporto indietro, insisto, finché diventa chiaro che stanno contraddicendo una scrittura della Bibbia. A questo punto cominciano a perdere la loro sicurezza. E cominciano a guardarsi intorno, forse è meglio che ce ne andiamo. Allora, comunque mostro loro che sono d'accordo con loro su tutto di quello che dicono che sia giusto, che dicono sempre tante cose giuste. Quindi queste sette sono molto bravi a nascondere le loro dottrine errate sotto la copertura di scritture della Bibbia, che sono giuste solo in apparenza per giustificare le loro dottrine. I mormoni sono ancora più scaltri dei testimoni di Geova, ho notato. Beh, poi dipende chi incontri. Quindi devi continuare così, ascoltarli finché lo Spirito Santo ti dà una scrittura, quindi li interrompi, altrimenti loro parlano tutto il tempo.
Sì, sì.
E se li lasci parlare vanno avanti per un'ora, e quindi devi interrompere. Però prima dedica, dai un minuto di educazione, ascoltarli. Quindi leggi le scritture che lo Spirito Santo ti dà, e loro cambiano discorso, sempre. Ma tu devi riportarli sempre alla base, alla scrittura. E devi finire un soggetto alla volta, ok? Non saltare da soggetto in soggetto, questa è la formula della confusione. Finisci un soggetto e non farli scappare dalla verità, va bene, dalla scrittura. E guardate dal vecchio trucco, come fanno i politici sempre, che cambiano discorso quando sono in cattive acque e stanno perdendo. Ecco, attenzione a quel trucco. Anche per questo motivo abbiamo fatto questo corso biblico di 4 mesi, al finale della quale, se siete fedeli a studiarlo bene, conoscete le scritture più importanti da mostrare a chiunque quale sia la verità di Dio, cioè le scritture. Non cosa pensa fratello Giuseppe, cosa pensi tu, Pinco Pallino, cosa pensa Dio? Per questo è importante le scritture che vi ho dato da memorizzare nel corso biblico, così che in modo veloce, preciso, senza perdervi a cercare scritture che non trovate mai, dimostrate, va bene? Il testimone di Geova è buono usare la loro stessa Bibbia, non è che hanno cambiato troppo.
E i mormoni no?
I mormoni hanno la Bibbia nostra, credo.
Allora puoi usare la loro Bibbia
con
i mormoni,
sì.
È meglio. Se
testimoni di Geova hanno la loro Bibbia tutta speciale, che hanno cambiata, però la maggior parte delle cose sono rimaste, e li puoi inguaiare tranquillamente.
E quando ti citano cose dei libri che loro hanno, cosa dici? Tu dai scritture della Bibbia e loro dicono sì, però il nostro libro del nostro profeta...
No, non dicono così.
Ah no?
No.
Non parlano così?
No, non dicono così. Perché loro usano il loro libro quando tu sei passivo, quando vedono che la possono far franca.
Ah, ok.
Però quando te gli dici, io una volta ho chiesto a un mormone che qui nel paesino dove viviamo ci sono mormoni che sempre vanno avanti e indietro, e adesso c'è una coppia che non vengono più perché non le fanno venire più perché venivano con i messaggi del loro leader, il leader si è stancato e ha detto non andate più, se arrivano nuovi. E io gli ho detto, ma cosa serve questo libro dei mormoni? Fa, beh, questo dice per spiegare la Bibbia. E loro hanno preso una scrittura e Gesù dice, chi crede in me ha la vita eterna. E in Giovanni 6,47, chi crede in me ha la vita eterna. Mm-hmm. Dice, in che modo il tuo libro chiarisce questa scrittura? Mm-hmm. Mi fai vedere? E si sono persi. Mm-hmm. Mi hanno letto qualcosa e ho detto, ma a me mi sembra che la rendi più complicata, non credi? Ed era vero. E poi la salvezza per le opere. Testimoni di Geova e mormoni si salvano con le opere, quindi tu puoi fargli vedere invece la salvezza per grazia. Testimoni di Geova non credono allo Spirito Santo, non c'è lo Spirito Santo. Allora fargli vedere la scrittura, come per esempio, non so, Atti capitolo 2 verso 15 a 17, dove dice, negli ultimi tempi verserò il mio Spirito Santo su mie figlie, sulle figlie, verserò il mio Spirito Santo su tutti. Va bene? E vuoi leggerlo? Atti 2, 15 al 17, e quindi dice, se negli ultimi tempi, che loro ci credono che siamo gli ultimi tempi, perché nel 1914 i testimoni di Geova sono tutti saliti sui tetti vestiti di bianco per essere rapiti, e poi invece hanno ripreso la scala, sono scesi giù di sotto, che profezia fallita. Quindi ci credono, siamo al tempo della fine. Cosa dice Atti 2, 17?
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni.
Ok, sufficiente. Quindi dice, la chiave è, io spargerò il mio spirito su ogni persona, Atti 2,17. Va bene?
Sì, lo abbiamo letto in Gioele anche.
Sì, quindi abbiamo letto proprio oggi nel tema della trasmissione. E quindi dice, negli ultimi tempi, adesso, spargerò lo Spirito Santo su ogni persona, perché loro credono solamente 144.000, che sono tutti a Brooklyn, alla sede del Testimone di Geova. Credo che solo loro hanno Spirito Santo, gli altri niente, spirito della carne. E invece lì dice, spargerò il mio Spirito su ogni persona, non solamente sui Testimoni di Geova, e appunto i 144.000, quindi qui li incastri tranquillamente. Cioè la scrittura praticamente, se dovete, fratelli che voi studiate il nostro corso biblico, studiatelo bene. Se studiate il corso biblico, memorizzato quelle scritture, va meglio che andare 10 anni a scuole bibliche, va bene? Perché le potete usare in evangelizzazione. Quindi dobbiamo guardarcene, fratelli, perché da questi libri settari. È vero che queste sette hanno i loro libri che considerano più importanti della Bibbia. Okay? È un problema di tutte le sette, dove innalzano un leader, un guru, un pastore, un fratello Giuseppe, una sorella Angela, un fratello Giacomino, un profeta, un sommo sacerdote, il capo dei protestanti e il papa dei cattolici. Quando innalzi una persona, sei cascato nella fossa degli asini, perché è solo Gesù Cristo che bisogna innalzare. E il papa, certo, il papa in cielo, sì, il padre.
Sì, amen.
Capito? Matteo 23, 9, 10 dice, non chiamate nessuno papa, padre. E non credete nel papa? Certo, credo che dovrebbe essere credente anche lui, lo rispetto, ci mancherebbe altro. Però Gesù dice, non chiamate nessuno papa. E Matteo 23, 8, 10, è chiarissimo. Quindi insistere, devi chiamarmi padre. No, chiamare il padre è in cielo. Va bene, quindi dobbiamo guardarcene quando innalzi una persona, va bene? Perché è così che le sette piccole e grandi, sette di 5 persone, di 4 persone, di 3 persone, e sette di 1 miliardo, sono tutte sette. E gli indù sono più di 1 miliardo, è sempre una setta. I farisei erano tantissimi, è sempre una setta. I cristiani erano pochissimi paragonati ai farisei, però erano nella verità. Quindi guardiamoci, perché è così che queste sette e questi culti di personalità vengono creati. Va bene, il trucco delle sette è che il guru, il leader, il santone che li guida, scrive un libro, cioè pseudo basato sulla Bibbia, facendo credere che sia uguale alla Bibbia. Il gioco è fatto, perché cioè guida le pecorelle a basare la loro fede invece su questi libri, invece devi basarci sullo Spirito Santo,
amen,
solo
amen.
Su Gesù, sulla Bibbia, mai su di me, su di te, su di noi, sulla nostra Chiesa, perché noi facciamo sbagli e possiamo cadere, le nostre pecorelle cadono con noi, ma se insegniamo loro a basarsi solo e solo sulla parola, allora continueranno vittoriosamente le pecorelle che ci seguono, no? Attraverso la tribolazione, persino fino al rapimento, alla morte e fino al regno di Dio, se li facciamo basare su Cristo. Attenzione alle pecore che ci seguono, siamo responsabili. Se non facciamo così, diventiamo settari anche noi.
Amen, amen.
Io cosa posso dire? Io sono più di 40 anni che insegno il Vangelo, lo predico, lo scrivo, lo evangelizzo, lo insegno tutti i giorni, ma tu mi conosci, Angela, e voi sapete bene che non c'ho nessun libro di dottrine,
no.
dottrine mie, né dottrine di un'organizzazione, né dottrine di sette, di gruppi che ho conosciuto, che conoscerò.
Amen,
non
amen.
Seguo nessuna setta, correggimi se mi sbaglio, Angela.
No, è vero.
Non seguo nessun leader religioso, tutti nella mia casa lo sanno.
Se non fosse così non sarei qui. Ma è perché tu sempre parli della parola, la parola, la parola, è per quello che io sono qui.
Quale setta seguiamo? Quale organizzazione seguiamo noi?
Nessuna.
Nessuna. Ho imparato da tutti, ma seguo
solo
Gesù.
Sì, sì.
Se non fosse vero, se quello che dico non è vero, Dio non mi benedirebbe come mi sta benedicendo? Gloria a Dio. Ho imparato da tutti quanti nella mia vita. Non sono nato intelligente, va bene? Non sono nato predicatore. Sono nato zero. E ho potuto imparare da tutti, mormoni, Testimoni di Geova e da tanti altri, ho imparato la fedeltà con la quale molti di questi evangelizzano, studiano la Bibbia, però non sono d'accordo con tutte le dottrine, come voi ben sapete.
Mm-hmm.
Gloria al Signore, che altro devo dire? Guarda, ho sempre cercato di imparare dappertutto, ma molti anni fa, come ho già detto, il Signore mi ha detto di separarmi da tutto e da tutti e di seguire solo Lui.
Amen.
Seguire solo la sua parola, seguire ciò che è basato chiaramente, senza alcun dubbio, sulla parola. Va bene? E sarei bugiardo se dicessi che sono nato sapendo queste cose, già ho imparato da tutti. Bugiardo se dicessi conoscevo la Bibbia, sono nato predicatore, profeta infallibile, niente di questo, ho imparato di qua e di là da tutti, alcuni erano buoni insegnanti, abbastanza buoni, altri abbastanza conciati male, eccetera. Dopo di tutto, avendo imparato, avendo superato il mio primo livello di ignorante semplice, Gesù mi ha promosso a livello successivo, ignorante qualificato, dove mi trovo adesso insieme a voi. Amen.
Amen.
Quindi
amen.
Occhio alle sette. Occhio alle sette, occhio, occhio, perché qual è l'unica chiesa, Angela?
La chiesa di Gesù,
di
della
Gesù,
Bibbia, della parola,
di Gesù, di Gesù, di noi siamo una chiesetta, ma non siamo la chiesa. E capito? Non siamo la chiesa, siamo una chiesetta, parte del corpo di Cristo.
Sì.
Angelina,
amen.
devo andare avanti?
Vado io avanti.
Okay.
Con il messaggio da parte di Matteo.